l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
È il giorno della finale di Coppa Italia, quindi oggi è una giornata importante per il Bologna, che potrebbe scrivere una storia incredibile, per il Milan, che potrebbe risollevare la propria stagione con il doppio trofeo dopo aver vinto la Supercoppa Italiana battendo prima la Juventus e poi l'Inter. Potrebbe conquistare anche la Coppa Italia dopo aver battuto in semifinale proprio di nuovo l'Inter, togliendole la possibilità di un triplete che poi pian piano è andato quasi sfumando visto il sorpasso del Napoli, ma adesso le cose sono di nuovo in bilico con l'Inter, peraltro in finale di Champions League. Ma il Milan potrebbe fare doppietta di trofei dopo la Supercoppa, arrivare anche alla Coppa Italia. In tutto ciò restano accese le luci sul campionato, con tanti verdetti ancora da scrivere. La lotta a scudetto è, come dicevamo prima, si riapre. La lotta Champions League più che mai aperta, ma con la Juventus che adesso ha il destino nelle proprie mani. C'è l'Europa League, c'è il Bologna che paradossalmente, se non vince la Coppa Italia, potrebbe anche finire clamorosamente fuori dall'Europa nonostante una super stagione, e la lotta salvezza che vivrà proprio fino all'ultima giornata tanti verdetti, con Cagliari, Parma, Venezia, Empoli che sono in bilico alla ricerca dei punti salvezza. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Giorgio Sorani in cabina di regia. Andiamo subito da Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno, eccomi qua.
Che grazie finale, che finale strana quella di stasera, eh? Il Bologna che ha approfittato magari anche del tabellone positivo con la Juventus fatta fuori dall'Empoli nel momento di maggior crisi, in una stagione da dimenticare. Il Bologna invece ha una grande stagione davanti e ha una grande opportunità, quella di scrivere la storia con questa Coppa Italia. Dall'altra parte il Milan, appunto, che potrebbe chiudere con due trofei e risollevare una stagione che altrimenti sarebbe da dimenticare, ma comunque che resta sottotono. Che finale ti aspetti?
Ma mi aspetto una finale a tutto campo tra due squadre che sono tutte e due in grande salute, sia il Bologna che il Milan. Io andrò allo stadio, non ci vado da tanti giorni, ma gentilmente la Lega di Serie A stasera mi ha invitato e vado a vedere la partita. Ci vado con molto piacere, anche se vicino all'Olimpico ci sarà una sfida tra Musetti e Zverev che meriterebbe anche quella di essere seguita, ma ovviamente vado allo stadio. E come sappiamo tutti, in una partita secca può accadere veramente di tutto. Io ho visto il Bologna, voglio dire, in grande condizione. C'è un Orsolini scatenato che mi auguro possa far bene anche nelle prossime settimane alla nazionale italiana. Il Milan, che ovviamente rischia di non entrare nella Champions, ormai è abbastanza distante dalle altre tre posizioni aperte, perché l'Atalanta praticamente è già andata, l'Inter e il Napoli sono lì, cioè vuol dire c'è una posizione da giocarsi, e certamente non è il Milan il favorito. Però, come dicevi tu, ha la grande chance di bissare un successo in Supercoppa e quindi comunque di chiudere la stagione con due trofei, cosa non di poco conto. L'entusiasmo di italiano, l'entusiasmo del Bologna, questa gloriosa società che potrebbe tornare a casa con un trofeo, è un altro elemento molto molto interessante e stimolante. Vediamo un attimo, secondo me è una partita alla pari, è una di quelle partite dove chi segna per primo mette un'ipoteca sulla vittoria finale. Vediamo un po', ci saranno 60.000 spettatori e questo è un bel segnale, perché arriveranno sia da Milano che da Bologna i tifosi delle due squadre. Ovviamente mi auguro che sia una partita vivace, serena, aperta, tranquilla sotto il profilo dell'ordine pubblico, perché di questo non dobbiamo mai dimenticarci.
No, no, assolutamente. Bologna che però è arrivato in questa finale con solo vittorie, il Milan invece anche qualche pareggio, ma insomma poi arrivano lì alla resa dei conti. E come dicevo prima, Antonello, il Bologna potrebbe sia scrivere la storia, sia clamorosamente chiudere la stagione senza neanche un piazzamento in Europa, e quindi senza trofei, senza piazzamenti in Europa. Sarebbe negativa senza queste cose la stagione di Vincenzo Italiano, comunque va considerata una super stagione, però a cui va anche il lieto fine?
No, secondo me va comunque considerata una stagione positiva per il gioco che il Bologna ha espresso, per l'entusiasmo che ha portato in campo, per avere una tifoseria alle spalle che è sì esigente ma anche molto calorosa e partecipe delle sorti della sua squadra. No, io non credo che anche perdendo il Bologna possa, come dire, chiudere negativamente, avere un giudizio negativo su questa stagione, però parliamoci chiaro, una cosa è tornare a casa con la Coppa, una cosa è rimanere a bocca asciutta, e quindi per il Bologna è un'occasione d'oro per confermare nel concreto e sul campo stasera quello che di buono ha fatto vedere sul piano del gioco in tutta la stagione, tant'è che Italiano, come sapete, è nel mirino di tanti club più importanti del Bologna, anche se ormai il Bologna è a livello dei primissimi club italiani, quindi quando si fanno questi discorsi c'è sempre da guardarsi un po' indietro, anche perché non dobbiamo mai dimenticarci esperienze recenti, per esempio quella di Thiago Motta, che poi è andato in un super club, non ha fatto bene come aveva fatto in una piazza importante, ma meno esposta come quella di Bologna.
Il Milan invece, con o senza la Coppa Italia, fossi tu a dover prendere questa decisione, andresti avanti con Conceição anche il prossimo anno o credi che bisogna ricostruire tutto?
Ma no, ricostruire tutto no, perché il Milan ha certamente dimostrato di avere carattere e temperamento, si è tirato fuori da qualche situazione negativa, la Supercoppa l'ha vinta con pieno merito e andando a, come dire, a eliminare due concorrenti molto agguerrite come la Juventus, l'Inter, quindi da questo punto di vista ricostruire tutto no, però bisogna parlare chiaro, perché il Milan non può ridursi a raccogliere le briciole del campionato, la Coppa Italia non è certamente da considerarsi una briciola del campionato, ci mancherebbe, tantomeno la Supercoppa, però è chiaro che il Milan deve guardare più in alto, deve guardare all'obiettivo scudetto, deve guardare all'obiettivo Champions, che significa anche portare a casa tanti quattrini, ecco, questo non ce lo dimentichiamo mai, perché io ieri sera vedevo saltare come un grillo, giustamente, il presidente Percassi dell'Atalanta, perché l'Atalanta ormai con la vittoria sulla Roma è praticamente in Champions League, significa mettersi in tasca quei 50-60 milioni in più che insomma fanno bene non soltanto alla salute ma soprattutto alle tasche e alle casse delle società. Il Milan deve secondo me rivedere qualche cosa in società, io l'ho sempre detto, non voglio apparire un persecutore perché non lo sono di Ibrahimovic, che è stato un grande giocatore, secondo me adesso svolge un ruolo che non è il suo, il team manager di una società deve essere un personaggio che unisce, che condivide, che è un collante, una specie di collante che tiene insieme il legame tra società, allenatore e gruppo squadra. Su questo fronte io penso che Ibrahimovic non sia nel posto giusto e questo ha pesato in qualche modo e continua a pesare secondo me nei rapporti interni, che sono poi quelli, rapporti interni, parlo di rapporti di spogliatoio, che sono quelli che poi costituiscono la base dei successi, perché se non c'è affiatamento, se non c'è condivisione all'interno dello spogliatoio, e poi gli effetti poi si riversano anche sul campo. Da questo punto di vista Conceição è certamente un tecnico di livello, io non so che cosa deciderà ovviamente il Milan, però secondo me non è un problema di Conceição, è un problema di riposizionare lo staff dirigenziale della società e poi fare ovviamente una campagna acquisti come il Milan ha diritto di fare per rispetto della sua storia e dei suoi tifosi.
C'è nel frattempo sullo sfondo tante luci accese sul campionato, ti aspettavi questo mezzo passo falso rumorosissimo e pericolosissimo del Napoli in casa col Genoa e soprattutto un Inter che anche giocando con le seconde linee sotto il nubifragio di Torino portasse avanti la vittoria intanto mettendo il fiato sul collo sul Napoli? Come ti aspetti e ti immagini questo finale?
Allora intanto Vincenzo riprendo quello che tu giustamente hai detto in apertura di trasmissione. Io non ricordo una stagione, un campionato di Serie A così incerto, avvincente, aperto, stimolante, interessante come stiamo avendo quest'anno in tutte le zone della classifica, sia per lo scudetto, sia per i piazzamenti delle coppe, sia per la retrocessione, e questo è un segno positivo di vitalità del calcio italiano. Detto questo, io certamente non mi aspettavo il mezzo passo falso in casa di Antonio Conte e del Napoli sul proprio campo con il Genova, però è chiaro che il Napoli dico una cosa ovvia, scontata, basta guardare la classifica, e resta padrone del suo destino, artefice della sua, del suo destino finale, perché rispetto anche all'Inter ha due giornate sulla carta più agevoli, deve andare a Parma e poi riceve il Cagliari. Il Napoli, con, se si mette 6 punti in tasca, cosa che può fare certamente, ovviamente ha vinto lo scudetto. E il discorso dell'Inter è un po' più complicato, a parte la testa alla finale di Champions che si è meritatamente conquistato. E l'Inter si trova di fronte adesso al prossimo turno una Lazio che è ancora pienamente in corsa per la Champions, quindi è una partita molto più impegnativa di Parma-Napoli, e poi dovrà comunque avere l'ultima partita, va a Como, che è una è la rivelazione di questo campionato. Però l'Inter, quando tu mi dici, io sono stato spesso, come dire, criticato da qualche spiritosone sul fatto l'Inter ha due squadre, non è vero, eccetera. No, l'Inter ha due squadre, l'Inter ha un doppio organico, perché non ha riserve tra cosiddetti titolari e cosiddette riserve. C'è poca differenza. Quale squadra si può permettere o ha un organico del genere? E lo ha dimostrato a Torino. Quindi la prova provata di quello che io e tanti sosteniamo è che a Torino, nonostante non abbiano giocato alcuni pezzi da 90 dell'organico, perché Inzaghi un po' per infortuni, un po' probabilmente per farli riposare, ha comunque dominato il campo sotto un diluvio universale, ma con una forza fisica, temperamentale, agonistica, mentale, che confermano la strapotenza dell'organico dell'Inter.
Che evidentemente, insomma, poi per arrivare in finale di Champions League delle qualità oltre quelle della rosa titolare, della squadra titolare, deve per forza averle. Poi ci sarà appunto la finale, ma secondo te è più un vantaggio o uno svantaggio per l'Inter dover riaccendere la spina anche sul discorso scudetto quando c'è il pensiero alla finale di Champions League?
Perché no, guarda, la mia esperienza di tanti anni di calcio e di nazionale, di vittorie, di club, mi fa pensare, anzi mi dà la convinzione, che vittoria chiama vittoria, impegno chiama impegno. Non è affatto vero che uno, voglio dire, la testa si distrae per tappe diverse, più significative, a parte la distanza, parliamo del 31 maggio, qui abbiamo ancora due turni di campionato. L'Inter è una squadra in buona salute, con un tecnico che ha dimostrato di saperla gestire anche in situazioni molto delicate, come quella della doppia sfida con il Barcellona. Quindi io non credo, certo, il pensiero è alla Champions, nel senso che sarebbe, come dire, un trionfo per l'Inter portare, e per il calcio italiano, intendiamoci, per tutto il calcio italiano, portarsi a casa la famosa coppa con le orecchie. Però, voglio dire, io credo che l'Inter abbia il dovere, e sono sicuro che lo farà, di provare a inseguire fino all'ultimo questo scudetto. Ovviamente deve non solo battere la Lazio e poi non perdere o vincere a Como, ma sperare anche in un altro passo falso del Napoli, che io francamente vedo abbastanza improbabile, perché a Parma il Napoli può certamente vincere, poi c'ha il Cagliari in casa, se si mette 6 punti in tasca non ce n'è più per nessuno, naturalmente, la matematica è chiara.
Non meno imprevedibile e avvincente la lotta Champions, con tante squadre racchiuse in pochi punti, ma il turno scorso che si è appena concluso è stato forse indicativo, comunque comincia a indirizzare le cose. La Juventus è quarta, considerando che anche se ha pari punti con la Lazio però ha il vantaggio degli scontri diretti, una vittoria e un pareggio. La Roma dopo 19 risultati tutti consecutivi scivola a Bergamo contro l'Atalanta, poi parleremo magari anche dello sfogo di Claudio Ranieri, e perde passo. Quindi a questo punto è la Juventus che è chiamata a portare a casa la qualificazione in Champions vincendo le prossime due partite, ma le giocherà contro l'Udinese a Torino con tanti squalificati e infortunati, quindi formazione totalmente da inventare, poi andrà a Venezia col Venezia di Francesco, che si giocherà ancora la salvezza su un campo dove tante grandi hanno lasciato punti. La Lazio andrà appunto, intanto, come ricordavi tu prima, a Milano contro l'Inter, che però vuole inseguire il sogno scudetto e quindi potrebbe anche inciampare in un ostacolo importante. La Roma resta a guardare lì dietro, ma andrà anche, ospiterà il Milan e poi andrà a far visita al Torino. Tecnicamente anche la Roma può fare 6 punti, fossero arrivati o potessero arrivare tutte e tre allo stesso punto, passerebbe la Roma per la classifica avulsa, che vedrebbe favorita la Roma negli scontri diretti, soprattutto con la Lazio e nella differenza reti. A parità di punteggio Juventus-Lazio passa la Juventus, a parità di punteggio Juventus-Roma al momento passerebbe la Juventus. Che brividi anche qui, Antonello.
Infatti, quello che ti dicevo, mai come quest'anno, è un campionato apertissimo fino alla fine, in testa, al centro e in coda. Tu mi chiedevi prima, a proposito di parlare adesso della Juventus, mi chiedevi prima se il Milan ha bisogno di rifondare la società. Io un discorso del genere credo che abbia più interesse e più necessità la Juventus di risistemare gli organici societari, al di là di questa nuova uscita di Calvo, che è tornato in Inghilterra e che va alla Aston Villa. Voglio dire, io ho visto nelle ultime partite una squadra nervosa, una squadra, voglio dire, poco serena, e questo, voglio dire, non depone bene. Quando Ildiz si fa espellere in quella maniera e priva la squadra del suo apporto per 2 giornate, quando Kalulu commette un fallo veramente, guarda, incredibile. Incredibile, perché tu hai fatto il contrasto con il tuo avversario, hai vinto il contrasto, hai passato la palla, poi c'è qualche cosa che nella testa ti scatta male, vuol dire, ti funziona male, perché vai a commettere un fallo per cui è scattato il rosso per condotta violenta, forse un rosso eccessivo, perché in altri campionati non sarebbe stato così punito. Però detto questo, ma per quale ragione? Evidentemente c'è qualche problema che riguarda anche, se mi consenti, la gestione della squadra, perché tu, Tudor, che ha ridato anima e vita a questa squadra, decidi di sostituire al 76esimo un giocatore e decidi di far entrare Hadžić. 10 minuti dopo, all'86esimo, lo togli Hadžić. Gli hai fatto fare 10 minuti, vuol dire che hai sbagliato la sostituzione, non c'è dubbio. E questo certo non fa bene né agli equilibri della squadra, né agli umori della squadra, né alle sensazioni della gente. E ultima cosa voglio dire a proposito di questo nervosismo, che veramente è grave per una squadra e per una società di quel peso e di quel calibro. Agli ultimi minuti di recupero, prima del pareggio della Juventus, Vlahović riceve una palla a centrocampo da solo. Allora tu la metti a terra, ti fai aggredire, cerchi di portarla verso il fondo campo, lui va calciata così alla viva il parroco verso la porta della Lazio, che ovviamente ha recuperato la palla, è ripartita e poi ha pareggiato. Cioè sono delle gestioni, dei comportamenti che rivelano un nervosismo, un'inquietudine, non lo so, di cui l'allenatore deve in qualche modo farsi carico e di cui la società deve rispondere. Quindi quando tu mi dici il Milan ha bisogno di ricostruire la società, non lo so, forse sì, ho già detto che ne penso. Certamente ha bisogno di ricostruire la società la Juventus.
Sicuramente, non a caso, diciamo, si cominciano a vedere anche un pochettino i primi passi in tal senso con le dimissioni di Francesco Calvo, la posizione di Giuntoli che è costantemente monitorata, Chiellini che potrebbe avere un ruolo più decisivo all'interno della direzione
sportiva. Quante volte l'abbiamo detto, Vincenzo, in questa trasmissione, quante volte l'abbiamo detto? Adesso riciccia, torna. Io non sono tifoso di nessuna squadra, perché faccio il tifo per la nazionale, la mia esperienza professionale è stata tutta in nazionale, quindi ho una cultura sportiva di carattere istituzionale, a parte il mio povero e derelitto Bari, che non è andato neanche ai play-off della Serie B, fallendo un'altra stagione firmata De Laurentiis. Detto questo, però, la Juventus, come altre società di grosso calibro, ha bisogno un po' di ritrovare anche se stessa, ha una tifoseria incredibile come quella dell'Inter, del Milan, della Roma, cioè sono tifoserie che hanno bisogno di essere, come dire, coltivate, di essere soddisfatte, e la Juventus continua invece ad arrancare. Adesso è tornato a galla, leggevo ieri sera, poi sai, noi giornalisti un po' ci divertiamo, fa parte del mestiere, ci mancherebbe, questa ipotesi Platini presidente. Beh, io dico che magari perché una persona di quel carisma, di quell'ascendente, che ha giocato e dato tanto alla Juventus, può essere certamente un momento di svolta. Però si rendessero conto i proprietari della Juventus che nel caso in cui puntano su Platini, devono sapere che Michel Platini non viene a Torino o non va a Torino a fare il pupazzo o il burattino. Chiederà ovviamente garanzie, libertà di movimento, di scelte, di uomini e di strategie. Questo potevano sapere, altrimenti continuiamo a prenderci in giro.
No, no, sono d'accordo, molto d'accordo con te. La Roma aveva a Bergamo una grande opportunità, vincere per agganciare la zona Champions e combattere alla morte le ultime due partite per fare una cosa clamorosa, che già è miracolosa, visto che Claudio Ranieri l'ha presa praticamente nei bassi fondi della classifica e l'ha portata a concorrere per un posto in Champions, ma sarebbe stato un altro capolavoro di Claudio Ranieri, che poi però a fine gara si sfoga su quel rigore prima concesso e poi, giustamente possiamo dire, tolto dal VAR. Non tanto per il rigore in sé, ma per l'incidenza del VAR, l'intervento del VAR e il chiaro ed evidente errore. Come ti senti di commentare quello sfogo di Claudio Ranieri?
Senti, faccio una piccola premessa, che quella è una partita che la Roma avrebbe meritato di pareggiare. Se io penso al gol che in corsa si è mangiato Conè sul 1-1, mi pare, arrivando sul dischetto del rigore in corsa e incespicando, vuol dire, e così tante altre occasioni, anche da parte dell'Atalanta, per carità, è una partita secondo me da pareggio. Io penso che a Roma debbano fare una statua a Claudio Ranieri, che io stimo molto, di cui sono amico e che mi piace come tecnico ma anche come persona. Con altrettanta franchezza devo dire che non mi è piaciuto lo sfogo a fine gara su quell'episodio. Come voi avrete letto, è intervenuto l'AIA per dire che il VAR è intervenuto testuale nel pieno rispetto del protocollo, correggendo un errore chiaro e determinante, chiuse le virgolette. Allora, io capisco perfettamente la rabbia, il dispiacere, l'amarezza di Ranieri, che sta facendo un miracolo, che ha riportato la Roma in zona Champions mentre qualcuno già parlava di retrocessione prima che arrivasse lui, di pericolo di retrocessione. Però mi dispiace vederlo ridotto in questa situazione a protestare su una cosa che probabilmente non ha valutato in tutti i suoi contorni. Detto questo, voglio dire che certamente ci sono e vanno eliminate delle zone grigie nel protocollo del VAR, e questa è una di quelle zone grigie, perché Ranieri, una persona intelligente, onesta e leale, ha detto delle cose in buona fede che però non corrispondono ai dettati del protocollo, quindi anche lui probabilmente è stato ingannato da queste zone grigie che esistono nel protocollo. Noi ci lamentiamo tanto, io per primo, del fuorigioco, mezzo piede, un quarto di piede, mezza testa, eccetera. Però detto questo, e mi auguro che si torni alla luce, al criterio della luce, però detto questo, tutti i dubbi su questo tipo di fuorigioco, però è l'unica cosa oggettiva che esiste oggi, che non dà spazio a opinioni e arbitrarietà o a decisioni personali, perché tu tiri giù la riga e vedi se uno è in fuorigioco o no. Che poi si possa discutere che mezzo piede non può essere in fuorigioco perché la razza del calcio non è quella, sono io il primo a sottoscrivere, però almeno è una regola oggettiva. Qui invece siamo in un'area un po' grigia in cui poi ognuno tira dalla propria parte. Detto questo, un grande abbraccio a Claudio Ranieri, che si merita tutta la stima e l'apprezzamento non soltanto dei tifosi romanisti ma di tutti quelli che amano il calcio, perché è una persona per bene.
In chiusura, ultima riflessione: dal Cagliari all'Empoli tutto in gioco per rischiare la retrocessione. Chiaramente Cagliari e Verona sono già quasi salve. Il Parma però affronta il Napoli e poi affronta l'Atalanta, quindi deve guardarsi le spalle. Il Venezia per adesso è fuori, ma nell'ultimo affronterà la Juventus affamata di punti. Occhio al Lecce, che adesso è terz'ultimo, e l'Empoli a pari punti con Lecce. Chi retrocede insieme al Monza?
Ma guarda, il Lecce è messo male. Il Lecce è messo male, ha buttato via 3-4 partite negli ultimi turni, e è messo male. Avrebbe potuto vincere a Verona, non gli è riuscito, un po' per suo demerito, un po' per merito delle altre squadre. Penso al Venezia di Di Francesco, che gioca bene al calcio. Il Venezia di Francesco gioca bene al calcio. Adesso a parte il Monza, che è già andato, per carità, è una lotta fratricida. Il Lecce ha un campionato, ha due turni molto difficili, quindi secondo me, e lo dico con amarezza, perché tenere una squadra per tanti anni in Serie A, come ha fatto il presidente Sticchi Damiani, è un mezzo miracolo. E il Lecce aveva tutte le caratteristiche, i numeri per salvarsi. Può ancora farlo, si batterà certamente fino a tutto, però secondo me è la stessa messa peggio, anche in prospettiva degli ultimi due turni di campionato.
Grazie Antonello Valentini, un grande abbraccio Antonello.
Grazie a voi, buona giornata, ciao ciao.
Termina qui lo spazio editoriale, ma vi sto per regalare un'emozione, ma che l'avevo già anticipata ieri peraltro, quindi sta per cominciare il rotocalcio con il nostro palinsesto, ma oggi è dedicato un po' di più alla finale di Coppa Italia. Avremo un collegamento con Dimitri Conti tra poco, che è a Roma e ci darà le ultime in casa a Bologna, mentre qui in studio Jacopo Galvani, Arturo Calcagni saranno l'uno accanto a una a destra, l'altro a sinistra. Saremo in studio, ci faremo una lunga chiacchierata fino alle 13 insieme per raccontare un po' questa sfida, anticiparla anche un pochettino e parlare anche di tutti gli altri temi del campionato. Quindi aspettiamo come sempre i vostri messaggi e noi ci ritroviamo tra poco.